Raffaele è un camionista. Viaggia su e giù per l'Italia, estate e inverno, ma specialmente da est a ovest, dal Veneto al Piemonte. E quella scritta bianca, caratteri cubitali, l'ha già vista un sacco di volte. Sui moraglioni delle superstrade, sui capannoni abbandonati, sui cavalcavia di cemento che scorrono veloci sopra la cabina del suo camion. Sulle prime non ci ha fatto caso, era una delle tante scritte, chissà cosa voleva dire, magari era una parola in gergo tra la gente del posto, magari non voleva dire niente. Poi ha cominciato a vederla sempre più spesso e ha iniziato a pensare che non fosse una scritta a caso, che volesse dire qualcosa di preciso. Ultimamente aveva iniziato a notare che a volte accanto alla scritta c'era un numero di telefono di Milano. Ma nient'altro che aiutasse a capire cosa significassero quelle lettere dipinte con la vernice bianca in quei luoghi di passaggio così anonimi, in cui tutti vanno via veloci e nessuno si ferma. Quella sera Raffaele sta guidando nella notte, piove con accanimento, saranno le 11, forse mezzanotte, quell'ora in cui in autunno il buio ha già preso il pieno possesso del mondo e tutto quello che gli passa attorno sono strisce d'asfalto che luccicano davanti ai fari del camion, qualche lampione e vapori di sodio che getta un alone arancione sui piazzali vuoti di fabbriche addormentate e le luci remote di paesi anonimi sprofondati nell'abisso di nebbia e oscurità che avvolge la pianura padana. La noia consueta lo avvolge come un mantello nel rumore costante dell'abitacolo, fatto dallo scroscio della pioggia, dalle ruote che battono l'asfalto bagnato, dal fruscio della radio a onde corte, dal rombo potente e costante del motore e dal ronzio di qualche oggetto, chissà dove, che vibra in modo metallico. Poi di colpo Raffaele la vede. Su un capanno di legno a bordo strada c'è proprio quella scritta a cui stava pensando, arrovellandosi per trovare una spiegazione, per tenere la mente occupata e non addormentarsi. Illuminata in pieno dai fari del camion, la scritta a caratteri bianchi stacca chiarissima sul legno scuro del capanno. Emo scambio, con la E disegnata usando il segno sigma dell'alfabeto greco. Anche stavolta c'è un numero di telefono, sempre lo stesso, e Raffaele non fa fatica a memorizzarlo, l'ha già visto tante volte e il suo cervello, in realtà, l'ha già messo da parte in modo inconscio. Al primo paese accosta vicino a una cabina telefonica, spenge il motore e riparandosi con un giornale su cui ha per sicurezza trascritto il numero, entra nella cabina, inserisce la scheda telefonica e compone lo 02753048. Nello stesso momento, in una casa di San Felice, tra l'idroscalo e l'aeroporto milanese di Linate, squilla il telefono di un appartamento e parte quasi subito la segreteria telefonica. Il messaggio ringrazia di aver chiamato l'Istituto Italiano di Fisiologia, ne presenta brevemente la missione, che è quella di guarire ogni malattia e sconfiggere la morte, e invita a mandare 10.000 lire ad una casella postale dell'aeroporto di Linate, la numero 22 per la precisione, indicando il proprio indirizzo per ricevere ulteriore materiale informativo. Quello che Raffaele non sa quando riparte nella notte più perplesso di prima è che non ha chiamato nessun istituto di fisiologia, ma l'appartamento di un privato cittadino, Vito Cosmai, perito tessile, di professione mercante di stracci, inventore e propagandista di una delle teorie più bizzarre della storia italiana e nello stesso tempo creatore di una delle più misteriose leggende metropolitane degli anni 70 e 80 del Novecento. Se cerchiamo delle citazioni della scritta Emo Scambio nella cultura popolare italiana, non fatichiamo a trovarne a decine. Leggende metropolitane, teorie, complotti, ipotesi, ma anche citazioni letterarie. Mario Rigoni Stern, Edoardo Nesi, Nanni Balestrini, Enrico De Aglio. Poche righe, giusto a ricordare una nota di colore di quei tempi, poi scomparsa senza lasciare traccia. Uno di quei fenomeni che molti notano, di cui pochi parlano e di cui quasi nessuno ha una spiegazione. La scritta, il graffito, il numero, il simbolo, lasciato negli spazi pubblici di passaggio, negli autogrill, sui muri delle stazioni, sui pali dei cartelli stradali, sono in quegli anni un veicolo di comunicazione di massa molto diffuso. Ma è da sempre che si scrive sui muri per annunciare eventi, incitare i propri idoli sportivi o religiosi, fare propaganda e proselitismo, far sapere al mondo che qualcuno la pensa in un certo modo, che c'è un'idea là fuori che circola. In un'epoca senza internet e con pochi media strettamente controllati dalle istituzioni, i messaggi affidati ai passanti nelle vie, sulle autostrade o negli edifici pubblici si moltiplicano e pullulano di pensieri e ideali spesso contrastanti, messaggi segreti, forse in codice, simboli deliranti e incontrollati di chi sfoga sul muro il proprio bisogno di comunicare, di esserci, di poter dire qualcosa alla gente, lasciare un segno del proprio passaggio, affermare la propria identità, la propria fede, la propria battaglia, trovare altre persone simili, dei sodali o semplicemente dei clienti. Certo, scrivere sui muri è un reato, disciplinato dall'articolo 639 del Codice Penale. Imbrattare cose mobili o immobili, se il proprietario di queste cose denuncia il fatto, è punito dalla legge, ma bisogna essere colti in flagrante e non ci sono normalmente gravi conseguenze. Negli anni, sui muri, si sono avvicendati i simboli della storia italiana, dalle frasi trionfali del fascismo alle incitazioni agli eroi del Giro d'Italia, al referendum tra monarchia e repubblica, alla A accerchiata degli anarchici, alle stelle a cinque punte delle Brigate Rosse, fino ai più prosaici peni stilizzati, alle misteriose scritte come Dio c'è e a quelle più sediziose come LSD negli acquedotti. A partire dal 1971, se qualcuno avesse fatto caso a un furgone Bedford bianco, avrebbe notato un uomo che si fermava ai bordi delle strade, vicino a capanni abbandonati, muri di cinta o edifici industriali. Scendeva, prendeva dal retro del furgone una latta di vernice bianca e un pennello, una scala e si metteva al lavoro. A partire dal 1971, se qualcuno ci avesse fatto caso, avrebbe notato che quell'uomo dipingeva sempre la stessa scritta. Iniziava con una strana E, che in realtà è un sigma greco, tanto per dare un po' di oscuro simbolismo, e con le altre lettere formava la scritta emoscambio, una parola misteriosa che richiamava lo scambio di sangue. Se qualcuno ci avesse fatto caso, avrebbe collegato quell'uomo, Vito Cosmai, a quelle scritte, ma nessuno ci fece caso, e migliaia di viaggiatori in auto avrebbero passato i minuti successivi all'incontro con quelle scritte a chiedersi cosa significassero. I bambini, dai sedili posteriori, l'avrebbero chiesto ai genitori, che un po' imbarazzati non avrebbero saputo cosa rispondere. E poi quell'idea di scambio di sangue evoca pensieri inquietanti. Forse è una scritta di origine aliena, oppure una richiesta per esigenze mediche, forse si riferisce a qualche nuova droga come quelle che iniziano a circolare in quegli anni e che proprio con gli aghi e le vene avevano a che fare, o forse a qualche strana setta, a qualche balzana idea religiosa come quella di quel Jim Jones che negli Stati Uniti proprio in quegli anni aveva radunato quasi 1000 persone inducendole al suicidio di massa. Dietro quelle scritte, però, non c'è niente di tutto questo. L'Istituto Italiano di Fisiologia, noto anche come Istituto Internazionale di Fisiologia, Centro Studi Emodinamismo o Centro Studi Emopsicogenetici, in realtà è Vito Cosmai, nato a Milano nel 1939. Suo padre, Franco, era emigrato al nord da Bari negli anni 30 e aveva messo su una piccola azienda che commerciava in cascami tessili. In pratica faceva lo stracivendolo, ma con un discreto successo. Nel 1960 Franco manda la figlia Flavia a studiare a Londra e compra un piccolo appartamento a San Felice per il figlio Vito, che studia come perito tessile a Bergamo e poi inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, la società di fatto Cosmai Ricerca Tessile. L'azienda prospera, i guadagni sono buoni, ma verso la fine degli anni 60 Vito si ammala gravemente. Un'ulcera gastrica lo porta vicino alla morte a causa di due forti emorragie e solo diverse trasfusioni di sangue lo salvano da una fine prematura. Per Vito il trauma è profondo e cambia completamente il suo modo di vedere il mondo e l'esistenza umana. Che schifo di vita è una vita in cui si muore? Io ho avuto due emorragie da ulcera, so cos'è la morte e non voglio morire. Nessuno deve morire, dichiarerà in una delle rarissime interviste. Da quel momento lo scopo della sua vita diventerà diffondere le sue idee salvifiche e cercare di convincere il mondo che le sue teorie, frutto di studi improvvisati e riflessioni personali, sono la chiave per sconfiggere la malattia e la morte. Tra il 1969 e il 1970, Vito Cosmai si trasferisce al civico 34 della Settima Strada nel nuovo quartiere di San Felice, vicino a Segrate, nell'appartamento che dal settembre 1971 diventerà la sede dell'Istituto Italiano di Fisiologia. È una piccola tavernetta a livello della strada, con un box attiguo dove per quasi 30 anni si terranno conferenze settimanali tra vicini di casa, curiosi e persone attratte dalle sue inserzioni sui giornali, dai volantinaggi e dalle sue scritte lungo le strade. Dal 1971 Vito comincia a dedicarsi a tempo pieno a questa attività di divulgazione e proselitismo, consumando in questa impresa tutto il capitale che aveva accantonato con la sua attività commerciale. Nei 30 anni successivi Vito scriverà e stamperà a proprie spese 3 libri, distribuirà centinaia di volantini in giro per Milano, organizzerà conferenze settimanali nel garage del suo appartamento e viaggerà fino in Svizzera per arringare settimanalmente gli avventori di una trattoria ticinese che per qualche motivo sembravano interessati alle sue teorie rivoluzionarie. Il resto del tempo Vito lo passerà sul suo furgone a girare il nord Italia per dipingere il suo marchio lungo le strade, lasciando così un'impronta profonda nella memoria e nell'inconscio collettivo delle generazioni del suo tempo, usando forse per primo in Italia la pratica che poi verrà battezzata come guerriglia marketing. Tra le tante strategie per essere visto di Cosmai, forse la più curiosa è quella dei gettoni di necessità, oggetti messi in circolazione quando la zecca dello Stato non riusciva a soddisfare le esigenze crescenti del conio di moneta. Il primo gettone di necessità della Repubblica Italiana risale al 1946, con un valore da 2 lire e pubblicità Cognac Sarti scritta rossa su fondo bianco. Successivamente, negli anni 70 e 80, ci fu un periodo in cui fu necessario fare ricorso abbondantemente a moneta di emergenza, per esempio i famosi mini assegni emessi da istituti bancari o le bustine delle autostrade S.p.A. con un valore bollato all'interno date come resto ai pedaggi. Fu allora che fecero la loro ricomparsa anche i meno noti gettoni pubblicitari con un francobollo incapsulato che venivano comunemente utilizzati come moneta spicciola. Uno di questi, ancora scambiato dai filatelici, riporta proprio i riferimenti di emoscambio e venne emesso su fondo nero con francobolli da 5 e 10 lire e poi su fondo rosso con francobollo da 100 lire. Ma qual era la teoria dietro quella curiosa parola, emoscambio? Anche se quasi tutte le opere di Vito Cosmai sono andate perdute e solo qualche volantino è sopravvissuto all'inesorabile oblio del tempo, il suo messaggio all'umanità è in parte ancora ricostruibile attraverso questi pochi scritti e le rare testimonianze di chi lo ascoltò dal vivo, senza contare il suo momento di gloria quando raggiunse le pagine di un famoso rotocalco nazionale. Ma andiamo con ordine. L'emoscambio è una teoria, priva di qualsiasi fondamento scientifico, per cui lo scambio periodico di piccole quantità di sangue tra individui compatibili, ovvero dello stesso gruppo sanguigno, di sesso opposto e dalle caratteristiche fisiche simili come altezza, peso, età, avrebbe aiutato entrambi gli individui a migliorare la propria salute fisica. La teoria di Cosmai nasce dal presupposto che il sangue degli individui, anche molto simili, non ha le stesse caratteristiche e non è in qualche modo completo. Da queste non meglio precisate mancanze nel sangue di un individuo deriverebbero tutte le malattie e anche il processo stesso di invecchiamento degli esseri umani. Dal momento che alcuni individui hanno le sostanze che mancano agli altri, scambiarsi il sangue compenserebbe queste mancanze, portando a un aumento delle difese immunitarie e a un generale ringiovanimento delle persone che praticano appunto l'emoscambio. L'idea in sé non è certo nuova nella storia dell'umanità. Molti citano a questo proposito Alexander Bogdanov, il poliedrico genio russo che fu un pioniere delle trasfusioni di sangue e che nel 1924 iniziò una serie di esperimenti volti a ottenere l'eterna giovinezza, ottenendo dei risultati apparentemente straordinari. Purtroppo per lui, però, fu proprio una trasfusione di sangue infetto a costargli la vita nel 1928. La storia dello scambio di sangue nell'umanità è però molto, molto più antica. Già Ovidio, nelle sue Metamorfosi, raccontava che la maga Medea avrebbe fatto recuperare le forze al vecchio Pelea usando sangue giovane e fresco. Anche Plinio il Vecchio e Aulo Cornelio Celso descrivono l'usanza di scendere nell'arena per bere il sangue dei gladiatori morenti, ritenendo che quel sangue fosse particolarmente benefico agli atleti forti e coraggiosi, qualità che sarebbero state trasferite in coloro che lo avessero bevuto. Agli inizi del 600, il medico e chimico tedesco Andreas Libavius fu tra i primi a sostenere l'ipotesi di una vera e propria trasfusione di sangue, ancora prima della scoperta del sistema circolatorio nel corpo umano. E quando William Harvey nel 1616 mise in evidenza il percorso del sangue all'interno del corpo umano, si cominciò subito a diffondere l'idea che una trasfusione del sangue potesse avere effetti benefici. Nel corso della storia ci sono stati diversi pionieri della pratica della trasfusione del sangue. Tra i primi a fare riferimento a questa procedura, nei loro scritti troviamo Marsilio Ficino e in seguito Gerolamo Cardano. Ma il primo a essere documentato per aver effettivamente eseguito una trasfusione di sangue in un essere umano è stato Giovanni Colle da Belluno. Dopo essersi laureato a Padova nel 1538, esercitò la medicina a Venezia per 15 anni, ottenendo riconoscimenti che lo portarono a diventare il medico personale del duca di Urbino, Francesco Maria II, e successivamente professore di medicina a Padova. Giovanni Colle lasciò una serie di importanti opere mediche, tra cui il De Morbis Malignis del 1620, che includeva una dettagliata descrizione della tecnica di trasfusione nel suo Methodus Facile Procurandi Tuta et Nove Medicamenta, pubblicato nel 1628. Un ulteriore tentativo è stato attribuito a Francesco Folli de Poppi nel 1654, il quale nel suo testo Stadera Medica descrisse un metodo ingegnoso, sebbene rudimentale, per la trasfusione del sangue di fronte a Ferdinando de' Medici. Utilizzò un tubicino d'argento nella vena del donatore e un tubicino d'osso nella vena del ricevente, collegandoli con una cannula ricavata da un vaso sanguigno di un animale. Folli era un esperto dell'opera di Harvey e godeva dell'apprezzamento del Granduca di Toscana, il quale lo incoraggiò nell'iniziativa e lo sostenne nelle sue ulteriori ricerche. Molti medici inglesi presenti nella corte del Granduca di Toscana importarono poi la tecnica in Inghilterra, ampliando il concetto di trasfusione di sangue per includere anche altre sostanze. Robert Boyle condusse esperimenti in questa direzione, riuscendo ad infondere farmaci solubili nel sangue, le prime iniezioni endovenose. A Parigi, nel 1666, Jean-Baptiste Denis, medico di Luigi XIV e professore all'Università di Parigi, realizzò una trasfusione di sangue da un animale a un essere umano. Nonostante il successo iniziale con il paziente che si riprese dopo la trasfusione di sangue di agnello, le trasfusioni successive si rivelarono fatali, portando alla tragica morte del paziente dopo la terza trasfusione. Questo evento negativo portò a una condanna delle autorità civili e anche da parte del Papa, con una bolla pontificia che portò all'abbandono della pratica della trasfusione di sangue per oltre un secolo. Nuovi tentativi vennero effettuati nel Settecento da Michele Rosa, autore nel 1767, epoca del suo insegnamento ticinese, di un'erudita orazione, De instauranda medicinae simplicitate, e delle famose lettere fisiologiche, nelle quali venne introdotta la fisiologia sperimentale. Il primo esperimento consistette nel ravvivare un vitello esangue con il sangue di un agnello. Di fronte al successo ottenuto, Rosa ripeté il suo esperimento in pubblico, davanti a dotti e notevolissimi personaggi, medici, dame, chirurghi e magistrati, sostenendo che il sangue di vitello poteva essere usato per salvare le persone vittime di emorragia per le cause più disparate. Nel periodo compreso tra il 1818 e il 1826, James Blundell, un ostetrico e fisiologo di Londra, apportò un contributo significativo dimostrando la possibilità di trasfondere il sangue in modo indiretto. Questo processo coinvolgeva l'aspirazione del sangue in una siringa, seguita dall'iniezione nella vena. Blundell era convinto che una quantità modesta di sangue potesse contribuire al ripristino di un equilibrio essenziale non solo per trattare anemie ed emorragie, ma anche per una serie di malattie infettive debilitanti, come la gotta, la sifilide e persino la follia. La pratica della trasfusione non veniva più limitata al solo scopo di sostituire il sangue perso, ma veniva considerata anche un'opzione per l'immunizzazione, la difesa, la disintossicazione e la prevenzione delle emorragie. Secondo Blundell, una quantità di circa mezza pinta di sangue, circa 300 cc, era sufficiente per raggiungere gli obiettivi terapeutici desiderati. Nel 2005 Thomas Rando, che era all'epoca direttore del Center for the Biology of Aging presso la Stanford University, condusse un esperimento su topi, in cui collegò chirurgicamente il sistema cardiocircolatorio di un topo giovane e uno anziano. Durante questo esperimento osservò che l'organismo del topo anziano riacquistava parzialmente la capacità di rigenerare tessuti, una caratteristica tipica delle cellule staminali giovani. Nel 2014 la dottoressa Amy Wegers del Dipartimento di Biologia delle Cellule Staminali e della Rigenerazione di Harvard scoprì nel sangue una proteina chiamata GDF11 che credeva essere correlata alla velocità di rigenerazione dei tessuti. Si osservò che i topi giovani presentavano una maggiore concentrazione di questa proteina rispetto ai topi anziani e che l'iniezione di GDF11 in topi anziani ripristinava la forza e il tono muscolare tipici della giovinezza. A partire da quel momento si susseguirono numerosi esperimenti simili. Nel 2014 il dottor Saul Villetta, dell'Università della California di San Francisco, condusse uno studio in cui iniettò il plasma sanguigno di un topo di 3 mesi in un topo di 1 anno e mezzo, ottenendo notevoli benefici, sempre secondo il suo giudizio. Nel 2015 il dottor Gapreet Bhatt, dell'Istituto di Fisiologia Molecolare presso la Duke University, condusse esperimenti simili, unendo l'apparato circolatorio di topi di età diverse. Sebbene queste scoperte non abbiano mai fornito una solida base scientifica per supportare pienamente questa pratica, sono state comunque sufficienti per suscitare l'interesse e alimentare la speculazione intorno al concetto di parabiosi. Questo ha portato alla nascita di diverse start-up che offrono trasfusioni di sangue giovane spacciandole come test clinici a pagamento. Una di queste società, chiamata Young Blood Institute, è associata alla controversa Life Extension Foundation e nel 2018 ha annunciato l'avvio di un esperimento che coinvolgeva 30 volontari di età superiore ai 50 anni senza alcun limite massimo di età. Nell'ambito di questo esperimento ai partecipanti sarebbe stato prelevato del sangue, che sarebbe stato successivamente depurato e arricchito con plasma giovane, per poi essere loro reinfuso in 6 trasfusioni distribuite nel corso di 5 settimane. Ciascun partecipante avrebbe dovuto versare la somma di $50,000 per prendere parte a questa procedura. Il marchio più rinomato in questo settore è Ambrosia, fondato nel 2016 dal sedicente medico Jesse Karmazin. L'azienda offriva un'unica prestazione, la trasfusione di 1 litro di plasma proveniente da donatori di età inferiore ai 35 anni. Le idee di Karmazin derivano dagli studi condotti su topi da Rando, Wegers, Villetta e Bhatt. Durante la riflessione su tali ricerche, mentre osservava una trasfusione di sangue in un pronto soccorso, Karmazin ebbe l'illuminazione di tentare una procedura simile sugli esseri umani, nonostante molti pionieri della parabiosi avessero espresso scetticismo riguardo alla possibilità di applicare questa pratica agli esseri umani. Tuttavia, Karmazin sembrava non prendere in considerazione le loro opinioni e si ispirò invece ad Alexander Bogdanov. In un dialogo con la giornalista Rose George, riportato nel libro 9 Pins, che tratta la storia del sangue, Karmazin rivelò che la vera ispirazione dietro le sue azioni era la teoria del collettivismo fisiologico, ispirata anche dalla lettura di Emotion Stranded on Earth di Kremenzoff. Tale influenza fu così forte che Karmazin aveva persino considerato di nominare la sua azienda Bogdanov. Nel 2019 la Food and Drug Administration statunitense ha pubblicato un comunicato di avvertimento sui rischi della parabiosi umana, spiegando che i benefici offerti non sono provati e che la pratica potrebbe essere anche pericolosa, definendo i suoi fautori personaggi senza scrupoli che vendono trattamenti a base di plasma da donatori giovani spacciandoli per cure e rimedi. Poche ore dopo, Ambrosia, che pure non veniva direttamente nominata, ha annunciato la sospensione di tutti i trattamenti. L'ultima luna, vivo solo un bimbo appena nato, avevo occhi con teneri e fondi e non piangevo, con grandi ali presa la luna tra le mani, tra le mani. E in tutto questo percorso storico, l'emoscambio di Vito Cosmai non può essere ridotto ad una semplice teoria di medicina alternativa sul sangue. Nel suo impetuoso corpus di teorie più o meno stravaganti troviamo pulsioni di immortalità, teorie sull'alimentazione, sull'ecologia, sull'astronomia, sul sonno e sull'acqua piovana. C'erano anche elementi inquietanti coinvolti, teorie politiche con sfumature fascistoidi, idee eugenetiche e razziali. Questi elementi costituivano un unico insieme in costante espansione in linea con la tradizione delle teorie del complotto. Tale crescita corrispondeva all'incremento continuo dell'ego di colui che stava elaborando questo complesso. Fu così che Cosmai intraprese le sue ricerche mediche non convenzionali e nel 1980 scrisse niente meno che un Vangelo apocrifo, intitolato Il Vangelo secondo Vito Cosmai. E poi c'era la teoria sessuale, che sebbene minoritaria in tutto questo marasma teoretico, ebbe forse la maggiore popolarità, sia per il tema, sia per i volantini che circolarono anche dopo la morte di Cosmai. Il nome di questa teoria è TAF, che sta per tecnica dell'amplesso fisiologico e che in realtà si può considerare una estensione di una visione più ampia, in cui il sesso maschile e quello femminile devono trovare un equilibrio fatto di scambi fisiologici per ricalibrare la propria salute fisica. Secondo la TAF, l'essere umano avrebbe commesso un grave errore comportamentale nella sua storia, ovvero aver adottato la posizione frontale come la più comune durante l'accoppiamento. Secondo Cosmai, questa posizione non era salutare, portava imprecisati squilibri e disarmonie nel corpo delle persone, in particolare delle donne, ed era da abolire sostituendola con quella naturale e ideale in cui l'uomo si unisce alla donna da dietro, quella che in latino veniva chiamato coitus more ferarum, ossia nel modo in cui gli animali si accoppiano. Cosmai aggiunge anche che di tale atto non bisognava vergognarsi ed era naturale farlo in pubblico ed essere visti da altre persone. Questo valeva sia per gli uomini che per le donne. A tale scopo veniva istituito un addottorato o laurea in tecnologia dell'amplesso fisiologico, riservata ai giovani maschi, celibi, ammogliati, separati, divorziati, vedovi, eccetera, eccetera, di nazionalità italiana con età non inferiore agli anni 21, mentre tale laurea è interdetta alle femmine per ovvi motivi, ai religiosi, preti, frati, vescovi, cardinali, papi, ayatolli, archimandritti, ebrei, buddisti, maomettani, cristiani, democristiani, testimoni di Geova, protestanti, ortodossi, valdesi, eccetera, eccetera, ai reclusi, agli unisex, ai dementi e ciarlatani che insegnano ed hanno imparato la fisiologia negli atenei del nostro glorioso Stato italiano. Nei volantini di Cosmai troviamo anche una lunga tirata politica sui rapporti tra potere e funzione, due elementi che secondo il suo pensiero si erano scollati nel tempo, lasciando un potere fine a se stesso, privo di una reale funzione per il benessere delle masse. Anche le feste religiose, ad esempio, costituiscono una forzatura del potere e non tengono conto delle esigenze fisiologiche delle masse, essendo pensate solo per consolidare il potere esistente. Il foglio si conclude con un appello alle forze armate e ai loro militari, perché quando si troveranno nella condizione di dirigere le masse dopo il collasso inevitabile dello Stato, lo facciano con una forte disciplina e volontà, sollevando i destini del popolo dall'attuale anarchia. Nel 1972 Vito Cosmai ha il suo momento di gloria. Novella 2000, rotocalco scandalistico ed informazione popolare, lo intervista. Il titolo a caratteri cubitali recita «Con la tecnica dei vampiri posso darvi l'immortalità». Ma arrivano anche i carabinieri che lo interrogano, perquisiscono casa sua, sequestrano i volantini e lo mandano a processo per vilipendio della religione. Nel 1973 lo intervista ABC, settimanale socialista, anticonformista e anticlericale. Cosmai decide anche di scrivere a diversi parlamentari, chiedendo di conoscere il loro gruppo sanguigno. Uno dei pochi a rispondere con grande cortesia fu Giulio Andreotti. In seguito a questa azione ci sarà anche un'interrogazione parlamentare promossa dal Ministero dell'Interno, ma anche questa azione non avrà conseguenze particolari per Vito Cosmai, che nel 1975 si guadagnerà anche un trafiletto sul Corriere della Sera, incuriosito dalle strane scritte che molti iniziavano a notare lungo le strade. Non è certo se Cosmai abbia mai effettivamente condotto l'emoscambio su altre persone o su se stesso. L'articolo di Novella 2000 mostra una foto in cui sembra che stia maneggiando una siringa contenente un liquido scuro vicino al braccio di una donna. La didascalia afferma: il signor Vito Cosmai preleva del sangue da una ragazza che si è prestata volontariamente per sperimentare la sua teoria. ma potrebbe benissimo essere una foto posata.
Non era più lui, non sopportava più i compagni, e oggi in Svizzera, poi in Francia, domani taciturno irascibile dentro questa vita da cani. Non era più lui, che cosa mai l'aveva cambiato? Prima era simpatico a tutti, era amato, così curioso e sensibile, benché albero sradicato.
Nel calderone di idee, pensieri, proteste, invettivi e sberleffi, messo insieme da Cosmai in 30 anni di attività, è difficile capire se il tutto fosse davvero una campagna per difendere delle convinzioni personali o una gigantesca performance situazionista. Come si chiede Mattia Salvia, uno dei giornalisti che ha documentato meglio la storia di Vito Cosmai e dell'Emoscambio, e dal cui lavoro sono tratte molte delle informazioni riportate in questa puntata, il grande dubbio che rimane è: ci era o ci faceva? L'impressione che ci siamo fatti, leggendo i pochi scritti superstiti, è che Cosmai fosse un uomo scontento del mondo in cui viveva, ma anche pieno di una speranza in un possibile cambiamento, che vedeva a portata di mano, ma nello stesso tempo lontanissimo dal pensare comune della sua epoca. In un misto di nostalgia per un passato più ordinato e autoritario e di proiezione verso un futuro quasi distopico, Cosmai ci racconta il disagio di una generazione, quella dei nati subito prima della guerra, che non era di fatto autorizzata dal proprio status storico e sociale ad esprimere il proprio malessere. La struttura del dissenso, in Cosmai come in molti altri della sua generazione, assume una forma a metà tra una ironia e un senso dell'assurdo che sembrano provenire dagli sberleffi delle avanguardie dei primi del Novecento, e dall'altra parte un aggrapparsi alla formalità, ai paroloni pseudoscientifici, all'apparenza di una autorevolezza negata dall'esclusione dal mondo politico, accademico e intellettuale, per creare una scienza e una conoscenza a propria immagine e misura, completamente autoreferenziale, in cui ci si può esprimere al di fuori e al di sopra di ogni contestazione. Cosmai è, in quegli anni, un uomo che esce dalle correnti e dalle istituzioni non per aderire a un movimento controculturale, ma per fondarne uno personale, di cui rimarrà il solo e unico artefice, fino alla sua morte, nel 1999, a cui seguirà un oblio pressoché completo. Nei suoi editti, promulgati finalmente in piena libertà e come in preda ad un desiderio inarrestabile di correggere gli errori del mondo, troviamo un uomo fragile, solo e con una personalità profondamente irrisolta di fronte ai problemi del mondo, del sesso e della vita, che tenta disperatamente di rielaborare tutto in un quadro che non lo veda più succube di una cultura ufficiale che sembra minacciare costantemente le sue scarne certezze. Nell'Emoscambio c'è una pulsione costante, trasversale a tutte le strampalate teorie che ne punteggiano il pensiero, quella proprio del cambiamento e dello scambio, quasi che Cosmai volesse colmare con questo cambio-scambio il suo isolamento sociale e sessuale dal mondo reale, incrociando materia vivente con i propri simili e sublimando in quel gesto tutte le carenze e le nevrosi dell'uomo moderno, così come tutti i propri desideri repressi da una cultura intrinsecamente dispotica. Se c'è un messaggio che oggi possiamo cogliere da questo curioso fenomeno, è proprio il senso storico della sua anticultura sbeffeggiante, a cui mancava un pubblico di riferimento, o che forse era solo rivolta unicamente al suo padre fondatore, e che ci racconta di una persona, e forse di un'intera generazione, che di fronte ai grandi cambiamenti della società si trovò di colpo da sola a difendere dei valori incomprensibili e dalla roccaforte della propria incomunicabilità tentare di combattere tutti i problemi del mondo. Come scrisse il rivoluzionario Kozlowski, nel paesaggio dei campi non ci sono più mulini a vento, ma capita ancora di incontrare dei Don Quixote travestiti da spaventapasseri.
Passa con furia da un ponte, neve cade stridendo da un monte, tempesta ci salviamo a stento, ma lui è solo vento.
volte maledetto, con un tarlo gli occhi uno dentro al petto, e ali di cera per il volo sono buttate sotto al letto.
Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!